fidi di quella che chiamiamo democrazia conflittuale. Questa è la logica.
Ma non va, non va. Come vuoi che possa andare, scusa, in questo paese? Ma per forza che non va. Finché non ci danno quelle leggi speciali che ci avevano promesso, allora sì che le cose cambiano. Non è vero, Rossetti?
Già, mi sembra di vederti con queste leggi speciali, queste leggi miracolose. Per leggi basterebbero anche quelle che già abbiamo. L'importante è che tu mi trovi veramente fuori un colpevole, inventatelo.
Trovami un colpevole, inventatelo. Sono anni che me l'invento. Tutte le volte che trovo un colpevole alla fine risulta che è innocente. L'Italia è un paese di innocenti. Scusa.
Ciao a tutti, benvenuti su Radio Neanderthal e siamo qui per Stecca. E anche oggi i temi sono abbastanza centrati, per forza di cose, sull'epidemia. Parliamo di app e parliamo un po' della propaganda di Repubblica, che poi vabbè, nel caso specifico è relativa in particolare all'app, e questo poi ha un po' a che vedere anche con un concetto su cui sto lavorando da un po' di tempo, ovvero epidemia e post-verità. A mio parere questa epidemia è stata proprio la palestra per far sviluppare e crescere la post-verità a un livello mai visto prima. E poi, niente, per chiudere un po' il sommario, vorrei parlare un po' di De Luca, fare un po' di analisi della comunicazione di De Luca. E cominciamo dall'app. Innanzitutto, vabbè, c'è la trasmissione delle dita nella presa, e c'è altro anche su Radio Wombat, insomma ce ne sono varie trasmissioni che ne hanno parlato sicuramente meglio di me, quindi io non neanche ci provo in un certo qual modo. No, vabbè, parlerò di altre cose, parlo di altro. Ci sono una serie di punti su questa app di Stato che, insomma, a partire dal fatto che si è pensato di affidarla a una società commerciale che produce principalmente applicazioni di quantificazione del sé e di gamificazione, cioè quelle applicazioni tipo la palestra in casa, non ricordo, insomma robe comunque, insomma, che tu te le scarichi e applichi una procedura di gioco alle cose che fai, e l'app sta lì, misura, quantifica tutti i tuoi progressi. E quindi vabbè, ciò poi ha a che vedere con i cicli dopaminergici, perché chiaramente questi sono dei loop che danno dipendenza, ma la gran parte dell'economia digitale si fonda su questo, no? A partire dall'economia del like di Facebook, dalle notifiche di cui ci inondano continuamente. Però io ho trovato subito sospetto che appunto questa app venisse affidata a una società del genere. Poi vabbè, ci sono dei rilievi tecnici, perché inizialmente si diceva che questa app è stata preferita ad altre perché non usa il GPS, poi però non si è capito se veramente non lo userà o no. Si parlava di anonimizzazione dei dati, però se dall'altro lato c'è un qualcuno che ti deve chiamare dall'ASL o dalla protezione civile, o ti deve mandare un SMS, beh, allora significa che questi dati tanto anonimi non sono. C'è il discorso poi su chi terrà questa banca dati, dove sarà. E niente, sono veramente tanti i temi che scatena il discorso dell'app. Cito qualche articolo al riguardo. Allora, due stanno su Che Fare. Uno è di Salvatore Iaconesi e il titolo è Immuni, l'app che fa impazzire il mondo e non serve a nulla contro il coronavirus. Questo è su chefare.com. E questo, cito l'incipit, Iaconesi dice: ho fatto un esperimento, quanti difetti riesco a trovare in un minuto circa ai muni. E sintetizzo i difetti che trovo agonesi, dice: non è open source, non si scarica da un sito governativo, usa le porte Bluetooth Low Energy che non sono sicure, esclude intere fasce di popolazione, è volontaria e quindi divide. Cioè, Iaconesi fa l'esempio, dice: se non voglio usarla, se non c'ho lo smartphone, che succede? Gli altri mi tirano le pietre. Questo è un esempio importante, ce lo teniamo anche per dopo. Poi, sempre Iaconesi dice gratis, cioè il codice è di qualcun altro, non del governo italiano, che ne avrà al massimo una licenza. La manutenzione la farà qualcun altro beneficerà dei dati che genererà. Non la scaricherà mai il numero di persone che servirebbe la scaricassero per avere dei benefici. È a rischio di un'enormità di falsi positivi e di scherzi, non se ne capisce il senso. Cioè, ricevere l'alert, cosa comporta? Il tampone, il trattamento, cosa? Tra l'altro, nella trasmissione dell'Ida nella presa si parlava anche di come, non so, l'alert ricevuto dall'app, cosa significa? Che magari io poi non posso più autocertificare i miei spostamenti? Tra l'altro, l'autocertificazione degli spostamenti pare che sarà delegata a un'altra app ancora. Perché insomma c'è stata. Cioè, vabbè, questo è un altro discorso, nel senso che da anni si parla di cittadinanza digitale e quindi di app per la cittadinanza digitale. Che poi che palle questo discorso dell'app, uno non li può chiamare software, no, bisogna chiamarle app, perché vabbè, questi sono anche un po' i lasciti di una certa cultura tossica di Silicon Valley, ma non mi fermo su questo. E dicevo, comunque c'è questa app che si chiama IO ed è stata sviluppata dal team per l'innovazione digitale, che tra l'altro era guidato da Diego Piacentini, un manager di Amazon, testimonianza di come il governo italiano, insomma, ci tenga a fare le cose con i privati, con i grandi gestori. Non dimentichiamo che i dati sanitari della Lombardia da anni erano stati dati a IBM, a Watson, e ciononostante, insomma, non pare che sia servito a molto. E comunque, dicevo, questa app che si chiama IO, al momento non ci sono molti servizi che ci girano su, e appunto le indiscrezioni sono che improvvisamente, dopo anni di dimenticatoio, sta app è uscita fuori perché la si vuole usare appunto per mettere la mobilità, le autocertificazioni. L'idea sarebbe quella di usare questa app che dovrebbe poi generare un QR code che tu mostri allo sbirro, al militare chi è.
È meglio che ce ne andiamo in musica.
Oh, never told.
Al di là poi tutti i discorsi che secondo me vanno sempre fatti, la privacy, il trattamento dei dati, eccetera, eccetera, al di là del fatto che un'app del genere prevederebbe l'utilizzo della SPID, quindi l'identità elettronica certificata, sono pochissimi quelli che la usano, ancor meno i gestori, perché poi si va da Poste Italiane ad Aruba, per dire. Tra l'altro, non dimentichiamo che Poste Italiane è sostanzialmente stato quasi inglobato da Amazon, che aveva già inglobato SDA, quindi molto spesso buona parte di questi servizi girano sui cloud di Amazon. Quindi, ma vabbè. L'altro articolo, vabbè, finisco questa digressione sulle app. Sempre con l'articolo, appunto, l'altro articolo su cheffare.com, che è di Adam Arvidsson. Il titolo è Governativa, privata o open, quale società del controllo vogliamo? Già il titolo dà abbastanza per scontato che, appunto, la società del controllo ci sarà. Vabbè, in parte già c'è, però insomma. Avevo già segnalato nelle puntate scorse come ad esempio la Zuboff, Shoshana Zuboff, quella che ha scritto il libro sul capitalismo e la sorveglianza, in realtà dopo la pandemia ha un po' cambiato idea, nel senso che lei dice, vabbè, dato che c'è la pandemia il controllo va bene, però facciamolo fare agli stati. Tra l'altro è esattamente quello che fanno i cinesi, però vabbè. Comunque nell'articolo di Arvidsson, che inizia poi citando il post-scritto sulle società del controllo di Gilles Deleuze, che a sua volta poi cita William Burroughs, quello è un bel saggio, tra l'altro, secondo me torna molto attuale, torna molto molto attuale. E comunque, insomma, Arvidsson, ci sono dei punti sintetici, come lui dice, abbiamo visto come il principio della libertà sorvegliata si sia affermato in varie aree. Fa riferimento a quello che è anche il concetto di pressione sociale rispetto all'app, all'eventuali app per il contenimento della pandemia. Dice: non hai l'app sullo smartphone, allora non prendi l'alta velocità e non entri in aeroporto. Questa, tra l'altro, era una possibilità che inizialmente il governo aveva ventilato, cioè che chi non scarica l'app non può fare determinate cose. Poi pare ci abbiano ripensato. Questo prevederebbe un cambiamento della Costituzione, tra l'altro, ma insomma, non è da escludere che in futuro questo o un governo peggiore di questo pensi a limiti del genere. Tra l'altro, pare che l'app alla fine prevederà qualcosa di gamificato, cioè un qualche meccanismo premiale, il che è ancora più distopico. Cioè, che significa? Cioè, mi scarico l'app e poi ho diritto a un ospedale migliore, a passare prima in corsia, non lo so, vabbè. Comunque l'articolo di Arvidsson, che poi tra l'altro Arvidsson è uno di quelli che ha firmato anche il manifesto del centro Nexa, un attimo, questo lo voglio trovare un attimo, voglio citare anche questo. C'è stata questa lettera aperta, si chiama Tracciamento dei contatti e democrazia, lettera aperta ai decisori, è del 20 aprile, la si trova sulla pagina Nexa Center for Internet and Society del Politecnico di Torino. E Arvidsson, tra l'altro, anche lui è uno dei firmatari. Io ho l'impressione che tra molti di questi firmatari ci siano persone che fino all'altro ieri non è che gliene importasse molto. Mi sembra che molte iniziative da questo punto di vista siano quantomeno, boh, non so se chiamarle opportunistiche, speculative o quello che è, però non, insomma, non mi convincono, non mi convincono. Ancora sulla app c'è su Il Fatto Quotidiano un intervento di Andrea Lisi, che è un avvocato esperto in diritto dell'informatica. Il titolo è Immuni, le cose per me poco chiare sull'app, scelta dal governo per tracciare i contagi. E insomma, anche lui parla del problema della cessione dei dati, del problema che appunto Bending Spoons ha un'expertise completamente diversa, sviluppando app ludiche. E tra l'altro questa cosa pare che Benning Spoons la deve fare col centro medico Sant'Agostino, che è una catena di ambulatori privati, quindi interrogativi su interrogativi che emergono. Sul blog Link and Think ci sono vari interventi di Enrico Nardelli, che è un esperto della questione. Uno del 17 aprile si intitola "I pericoli del tracciamento digitale dei contatti, app derivate, pressione sociale e sicurezza". Io ripeto, credo che il concetto di pressione sociale sarà fondamentale. Cioè un po' il discorso, cioè la pressione sociale la stanno applicando a tante cose. Tipo, sei un runner, sei un untore, fai schifo, non puoi, questa è pressione sociale. Non usi la mascherina in mezzo alla strada da solo, sei un untore, anche questa è pressione sociale. Perciò quella metafora, insomma, non usi l'app, ti tirano le pietre, non mi sembra molto campata in aria, la vedo abbastanza centrale. Vediamo che succede in questa famosa fase 2, anche se del resto la fase 2 al momento sembra destinata più che altro alle aziende. Non si parla molto di ripristinare le libertà personali. Vabbè, comunque sul blog Link e Think ci sono un sacco di cose. La visione sistemica degli esperti inglesi per uscire dall'emergenza Covid-19. Questa è un po' la traduzione di un rapporto del Lovelace Institute. E poi ci sta un articolo in due parti che si chiama "La lotta per la privacy e lotta per la democrazia", tutto molto condivisibile. E tra l'altro si cita anche Foucault, il Panotti, con la sorveglianza invisibile, temi che sono stati trattati di recente anche in altre trasmissioni di questa radio. E vabbè, io sulla carrellata di articoli app più o meno ho finito. Cito quest'ultimo dell'inchiesta, abbastanza distopico, che si intitola "1984, braccialetti, droni, obbligo di selfie domestici, ecco come gli stati europei monitorano i loro cittadini". E tra l'altro, insomma, c'è anche un po' questo, l'inizio parla di come il ministro Di Maio abbia rassicurato su Immuni, dicendo che Immuni sarà del governo e non finirà in mano a un cloud. Dimostra la sua crassa ignoranza in materia, perché poi, insomma, non significa niente, non finirà in mano a un cloud. Vabbè, ma del resto questo è tutto marketing, perché si parla di cloud, la gente immagina la nuvoletta con i dati, quando poi in realtà si tratta di qualche polveroso server in un data center, ma vabbè. Altra imbecillità che dice Di Maio, dice chi scaricherà Immuni riceverà una segnalazione nel caso in cui stia per entrare a contatto con un positivo. Cioè, qui siamo proprio a livello Minority Report. Ma del resto, insomma, tutte un po' come le mascherine, come tutta questa cosa dello state a casa, è diventata una cosa simbolica, una sorta di grande auto da fé. Cioè, quando nell'antichità veniva il terremoto, allora si andava a bruciare qualche eretico, qualche strega. Questo è un episodio, per esempio, narrato molto bene nel Candide di Voltaire, no? Quindi questa auto da fé era un po' un qualcosa che si faceva per tranquillizzare Dio, e che aveva mandato la pestilenza, il terremoto, quello che è. E noi lo stesso stiamo facendo col coronavirus, e appunto anche la app è diventata una cosa psicomagica. E in questo reportage dell'inchiesta si parla anche di altri stati europei dove si fa molto peggio. Chiaramente poi il tutto andrebbe sottoposto a qualche verifica, però insomma mi sembra abbastanza affidabile questo sito, però insomma, ci sono episodi abbastanza distopici. E a questo punto, stacco musicale e via. Approfondire un po' il discorso sul sorvegliare e punire nell'era digitale, ma al di là delle tecnicalità che sostanzialmente mi competono il giusto, intanto perché credo sia molto opportuno andarsi a riprendere delle cose scritte appunto tipo negli anni 90, come la società del controllo di Deleuze, perché ci sono scritte appunto delle robe che sono veramente anticipatrici. Cito tra le altre, il marketing è ora lo strumento del controllo sociale e forma la razza impudente dei nostri maestri. Il controllo è a breve termine e a rotazione rapida, ma anche continuo ed illimitato, come la disciplina era di lunga durata, infinita e discontinua. L'uomo non è più l'uomo recluso, ma l'uomo indebitato. È vero che il capitalismo ha mantenuto come sua costante l'estrema miseria di tre quarti dell'umanità, troppo povera per il debito, troppo numerosa per la reclusione. Il controllo ora non dovrà solamente affrontare la sparizione delle frontiere, ma le esplosioni delle bidonville e dei ghetti. Chiaramente, se alle bidonville e ai ghetti ci aggiungiamo la pandemia, il quadro è abbastanza completo. Del resto, molti stanno sostenendo che probabilmente questa pandemia segna in parte un po' la crisi del neoliberismo, Ma vabbè, io non sono convintissimo di questo, ma lo vedremo. Cioè, o meglio, credo che chi è in posizione di estremo vantaggio, ad esempio i GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, cioè, non gliene freghi molto. Del resto Amazon addirittura sta dicendo comprate di meno, non ce la facciamo a starvi dietro. Vabbè, comunque, continuo sempre sulla società del controllo perché poi, per esempio, sempre Deleuze continua, dice, Gattari immagina una città in cui ciascuno può lasciare il suo appartamento, la sua strada, il suo quartiere, grazie alla sua carta elettronica che faccia alzare questa o quella barriera. E allo stesso modo la carta può essere respinta quel giorno o entro la talora. Ciò che conta non è la barriera, ma il computer che ritrova la posizione di ciascuno, lecita o illecita, ed opera una modulazione universale. E roba scritta quando, figuriamoci se si poteva immaginare gli smartphone e tutto il resto appresso, però vediamo che torna di grande attualità. Uno scritto che pure trovo molto utile in questo momento è Marketing e comunicazione come controllo delle interfacce, di Luciano Floridi, e la prefazione a Click Propaganda, come sfruttare il potere dei dati nella comunicazione politica. Questo è un PDF che si trova tranquillamente online. Tra l'altro mi sembra interessante, ecco, come sfruttare il potere dei dati nella comunicazione in generale, perché vediamo che ad esempio nel caso della pandemia i dati li stanno usando molto male e si sta dando spazio appunto a delle credenze pseudoscientifiche di massa ratificate dai media mainstream. Tipo la famosa stronzata di Repubblica, il virus è nell'aria. Ho beccato un botto di gente per strada, al supermercato, che insomma iniziano a credere a ste robe. C'è stata la notizia, ad esempio, pare che non so dove, in quale acquedotto, forse a Londra, non ricordo bene, insomma, siano state trovate tracce di coronavirus. Ho sentito persone farneticare sul fatto che il coronavirus sia una sorta di molecola che appunto attraversa l'aria, l'acqua e ovunque. Mi è stato raccontato da una vicina di casa come la protezione civile abbia redarguito lei e la vicina che parlavano nei rispettivi giardini tra una strada e l'altra. Loro sono passati e hanno detto: vi dovete mettere una mascherina nella proprietà privata, nel giardino. Vabbè, delirio. Comunque, insomma. E appunto, i dati non li danno, quando li danno male e si dà il là a queste comunicazioni pseudoscientifiche, cioè si creano queste credenze pseudoscientifiche. Comunque, tornando al discorso appunto di Floridi, marketing e comunicazione come controllo delle interfacce, cito l'incipit, per molti versi stiamo tutti diventando sempre di più delle interfacce tra chi vuole qualcosa da noi e quel qualcosa che abbiamo e che loro vogliono. Per il mondo delle piattaforme online siamo interfacce tra loro e nostri dati personali. Per il mondo del commercio siamo interfacce tra loro e i nostri conti in banca. E per il mondo della politica siamo interfacce tra loro e i nostri voti o espressioni di consenso. Si potrebbe continuare, ma questi sono i tre contesti più significativi, perché rappresentano i luoghi sociali in cui l'utente, il consumatore e il cittadino interagiscono come i principali mercati di richiesta. Non continuo, non lo leggo tutto. Io penso che a questo ambito, a questo mercato di richiesta, andrebbe adesso appunto aggiunto quello sociosanitario, perché l'era del coronavirus e delle app di tracciamento digitale sanitario rimandano a questo. E ho fatto questa citazione perché una delle giustificazioni che spesso viene data rispetto al tracciamento digitale è: ma che ve ne frega, del resto avete già dato il culo ai vari Facebook e Google, che sarà un'app in più o in meno. Tra l'altro ho visto che se ne è parlato anche in lista hack meeting di questa cosa e vabbè, intanto è chiaro che c'è una minoranza che non vuole essere tracciata, non vuole stare su Facebook e vabbè, quella minoranza magari siamo noi. E poi c'è una maggioranza che non è manco tanto silenziosa perché è una maggioranza che in questo momento sta strepitando a causa del virus. E lì, insomma, è stato messo chiaramente sul piatto da parte del governo e delle istituzioni che un ritorno alle libertà, debba in un qualche modo essere correlato all'uso del tracciamento, a una restrizione del diritto alla privacy, eccetera. Secondo me, è difficile andare a porre questo discorso appunto a una massa indistinta e bisogna trovare il modo di tradurre quello che può essere un discorso, diciamo, di nicchia da parte di chi ha la competenza e la consapevolezza rispetto agli strumenti, alle interfacce, eccetera. E chi non ce l'ha. E poi probabilmente continuerà come è sempre stato, cioè che le nicchie continueranno a stare nelle loro nicchie e la massa continuerà a essere esposta a tutto. Io su questo non mi faccio molte illusioni e credo che soprattutto l'idea delle app di Stato sia quello, cioè è abbastanza evidente che non serviranno a molto, ma probabilmente serviranno a creare un precedente nella testa delle persone, e lì torniamo anche un po' al discorso che ho fatto altre volte sul disrupt and reframe. Cioè, come approfittare dei momenti di crisi in cui le persone sono esposte, vulnerabili in termini cognitivi, emotivi, per innestare delle nuove idee. E temo che ci stanno riuscendo, però forse ecco, il digital divide italiano, l'analfabetismo digitale, forse da questo punto di vista un po' potrebbe salvarci, nel senso che magari non tutti hanno lo smartphone, non tutti sono in grado di fare delle cose anche elementari. E vabbè, volevo segnalare un altro articolo, questo è su Carmilla Online, e questi sono tempi di smascheramenti, intervista a Valeria Raimondi, infermiera e poetessa in servizio a Brescia. Articolo abbastanza lungo, non lo leggo, cito solo il finale. Dice: l'errore peggiore, l'errore peggiore è pensarla e dunque affrontarla a compartimenti stagni. Dobbiamo fare attenzione, l'emergenza affrontata senza un pensiero critico sarà anche emergenza politica, sociale e psichiatrica. E faccio questa riflessione, cioè chiudo con questa riflessione, perché secondo me oltre il digitale appunto ci sono questi altri impatti che poi chiaramente hanno molto a che fare col digitale nel momento in cui è il digitale che entra nelle dimensioni politiche, sociali, psichiatriche, normative, sanitarie, eccetera. Quindi bisogna allargare secondo me il campo, provare ad allargare il campo il più possibile. Provare anche un po' a rilassarci, perché secondo me siamo tutti molto stressati da questa situazione. C'è un problema di far fronte a stimoli continui, leggere continuamente aggiornamenti, cose nuove, e non ce la si può fare. Io ribadisco l'idea che è arrivato il momento di pensare a come strategicamente porsi da qui agli anni successivi a questo delirio, a questa serie di deliri, di problemi. tentare di razionalizzare qui e ora tutto è assolutamente impossibile. E adesso facciamo un'altra pausa musicale. Eccoci qua, sulla questione dei dati che vengono usati un po' a come viene, segnalo un bell'intervento di Aldo Giannulli sul suo sito aldogiannulli.it. Coronavirus e dati, l'antipatia di politici e giornalisti per i numeri. E vabbè, questo è un video, Giannulli spiega un po' tutta questa cosa. Io sono totalmente d'accordo, soprattutto su questa parte. I dati che vengono forniti sulla pandemia sono totalmente inutili e servono solo a nascondere gli errori della nostra classe dirigente. Molti hanno parlato di questa cosa. Tra l'altro, bisogna dire che le curve di contagio nella maggior parte dei paesi sono abbastanza simili. Le curve dei paesi che hanno fatto peggio, tra i quali l'Italia, sono più o meno quelle, e tra l'altro, bene o male, Tutti quei paesi che hanno avuto numeri simili all'Italia non hanno avuto per niente un tipo di chiusura come la nostra, cioè le libertà civili e democratiche si sono mantenute. E nei paesi dove c'è un tasso di libertà maggiore rispetto al lockdown, tipo la Germania, insomma, e altri, sono i paesi che poi in realtà sono andati meglio. A dimostrazione di come questo poi sia un discorso molto complesso da affrontare, cioè quanti tamponi si fanno, che poi chiaramente in base al numero di tamponi cambiano le statistiche, quanti sono i contagiati, oppure il contagio è avvenuto in una zona ad alta densità abitativa e molto inquinata, tipo la Lombardia, sì, e allora vediamo cosa è successo. Cioè, non ci sono modi semplici di spiegare. Torniamo al discorso app e gamificazione, cioè l'introduzione di gioco all'interno delle interazioni sociali. Perché tra l'altro voglio segnalare questa chicca, la trovate sul Ministero della Salute, salute.gov.it. Tra le varie iniziative sul nuovo coronavirus c'è cioè Gioca con la polizia, le attività creative per bambini e ragazzi proposte dalla Polizia di Stato, una cosa meravigliosa. Tutti possono partecipare a una foto del loro lavoro, cioè tutti possono partecipare inviando una foto del loro lavoro alla mail andratuttobene@poliziadistato.it. Cioè, vabbè. I wanna see the Constitution burn. I wanna watch the White House overturn. I wanna witness some blue blood bleed fucking red. One time and lead to KKK. Wanna pull into the NRA. Yeah, yeah, yeah. Murder the government. Murder the government. Murder the government and men. Murder the government. Murder the government. Voglio tornare all'applicazione. Intanto c'è stata una cosa interessante. In Campania, oltre 10.000 utenti hanno scaricato un'applicazione che si chiama SM Covid-19, sviluppata da una società che si chiama SoftMining. Lo trovate su Repubblica. Coronavirus, le polemiche su Immuni lanciano l'app concorrente, boom di download per SM Covid-19. Il boom c'è stato quando il boom di download per questa app c'è stato quando il governo aveva inizialmente annunciato l'obbligatorietà dell'app. Quindi molti sono andati a scaricare questa. Tra l'altro, anche in Veneto pare che si stia lavorando a un'app, tra virgolette, regionale. E secondo me ne vedremo delle belle. La soft mining dice: non è importante chi produca l'app, l'importante è che funzioni bene, che venga scaricata dagli italiani. Ovviamente sotto forma volontaria e soprattutto che sia interoperativa, cioè che collezioni dati che possono essere messi in condivisione con altre autorità sanitarie mondiali. Per questo, diciamo già da ora, siamo pronti ad ogni forma di collaborazione, ovviamente a titolo gratuito. Personalmente, io quando sento ste robe mi preoccupo. Titolo gratuito, sì, ma poi i dati chi li ha? Li avete voi? Li condividete con chi? In che modo? Vabbè, torniamo a Bending Spoons. Allora, la cosa interessante che ho notato su Bending Spoons, che come vi dicevo appunto è una società che soprattutto si occupa di applicazioni commerciali tipo 30 Day Fitness, che appunto serve a fare allenamenti domestici con dei tutorial. La quarantena torna bene, eh? Quindi forse è per questo che gli hanno fatto fare anche Immuni, perché Vabbè. Altre app che fa sono live quiz, app di quiz con cui è possibile vincere piccole somme, e quindi insomma siamo proprio gamificazione, azzardo, insomma c'è tutto. Su Repubblica, Economia e Finanza, c'è questo articolo, si chiama Bending Spoons, la società scelta dal governo per sviluppare l'app di tracciamento. Non entro nel dettaglio dell'articolo, vabbè, vi ho già letto i nomi delle app. Quello che mi sembra interessante in questo senso cos'è? Questo articolo sembra un guest post, probabilmente lo è, non lo potremo sapere. Cos'è un guest post? Un guest post è sostanzialmente pubblicità, marketing fatto sotto forma occulta, più o meno occulta, cioè in certi casi in realtà si indica che quello è uno spazio pubblicitario. Può anche darsi che qui Repubblica l'abbia fatto veramente non per soldi, però è costruito come un guest post, cioè come un post di pubblicità. Quindi c'è questa bella foto dei soci fondatori di Bending Spoons. Si menziona anche nel pool di investitori esterni i figli di Berlusconi. Non si parla, ad esempio, dei possibili rapporti che ha la Bending Spoons con Svizzera, Cina, eccetera. Tra l'altro, questo è uno dei motivi per il quale la Bending Spoons è finita sul mirino del Copasir, perché, insomma, si ritiene che i dati utilizzati da Bending Spoons per l'app di tracciamento siano di interesse nazionale. E quindi ci debba essere maggiore chiarezza. Ripeto, io sono abbastanza convinto che Bending Spoons rimarrà un'iniziativa molto simbolica. Simbolica nel senso che non funzionerà bene. Pensiamo ai falsi positivi, cioè, immaginiamo una cassiera di un supermercato che è lì dietro il suo plexiglass con i guanti, la mascherina, magari una persona del genere che dovesse risultare positiva avesse l'app sul cellulare, beh, risulterebbe che a tutti i clienti che sono passati per quella cassa risulterebbero contaminati, quando in realtà probabilmente non sarebbe così. Ma insomma, ci sono tanti casi per i quali l'app non può funzionare, a partire dal fatto che in realtà il tracciamento preventivo funzionerebbe, o comunque il tracciamento quando l'epidemia è ancora in una fase, diciamo, embrionale, quando i numeri sono molto bassi, quando c'hai dei contagi che vanno nell'ambito dei 100, 1000, ma oggi. Tra l'altro, consideriamo che probabilmente se i numeri ipotetici sul contagio dovessero essere reali, qua parliamo di milioni di asintomatici, quindi beh, è una cosa abbastanza inutile secondo me questa app, servirà a far abituare le persone a un tipo di controllo più pervasivo e a rinunciare maggiormente alla privacy, e secondo me è un qualcosa che va nell'ottica anche del seguire un po' il modello cinese, dove appunto c'è il social network di Stato, il social credit di Stato, quindi la cittadinanza a punti, cioè anche l'idea di avere un'app che potrebbe essere quella della pubblica amministrazione, io col quale mostrare un QR code per potersi muovere. O anche penso a Bill Gates che ha parlato del vaccino digitale, della possibilità insomma di esibire certificati digitali per poter più o meno circolare. È evidente che quest'idea, ecco, fino a qualche anno fa era facile parlare di Black Mirror, delle distopie, del regime cinese, adesso in nome della pandemia sembra che sia tutto lecito e niente, bisogna innalzare il livello di attenzione, bisogna più persone riusciamo a convincere a portare, diciamo, a sensibilizzare, a portare al nostro lato e meglio è. Non sarà facile, non è facile. E come ho già detto, io temo che resterà sempre una cosa molto minoritaria, molto di nicchia, però vale la pena provare. E ok, adesso torniamo alla musica. Vai.
Reminiscent in the presence of my mind is the chat, the chat, the chat. And the feeling that the brotherhood is running out of time in the chat, the chat, the chat. Loneliness is a gentle wind on his own mind. Loneliness is a gentle wind. There's a light we all must find for the trap, the trap, the trap. Catch a hold of the fleeting thing we know is peace of mind in the trap, the trap, the trap. Loneliness is a gentle wind on his own ground. Loneliness is a gentle wind. So capture all your yesterdays and leave the rest behind for the chat, the chat, the chat. Loneliness is a gentle one is only one. Loneliness is a gentle summer comes undone.
Bene, quest'ultima parte la voglio dedicare un po' al nostro caro governatore De Luca. Intanto ribadisco una cosa, tutti questi fenomeni di comunicazione non sono casuali, cioè c'è stata una scelta abbastanza precisa, secondo me, di utilizzare gli strumenti commerciali. Facebook in testa per la comunicazione della crisi. Intanto perché appunto sono strumenti gamificati e quindi danno una falsa percezione di interattività, nel senso che tutti quanti possono andare a mettere la faccina, il commento sotto la diretta di Conte, di De Luca, di chi è, e quindi tutti si sentono, vabbè, tutti quelli che poi stanno su Facebook, ma vabbè. Ma questo è un discorso, diciamo, questo è un discorso un po', ecco, complesso, intanto perché in realtà bisognerebbe iniziare, è da anni in realtà che Facebook andrebbe annoverato tra quelli che sono i media mainstream, e cioè, sono media mainstream e soprattutto, ripeto, commerciali. Quindi, quando tu stai su un mezzo commerciale, è chiaro che devi utilizzare una grammatica commerciale. Quindi, Comunque, vabbè, tutti questi bravi politici che fanno le dirette Facebook lo fanno soprattutto per aumentare i follower, per aumentare l'engagement, per prepararsi a future campagne elettorali e per dare un'impressione di finta partecipazione. E del resto, se tutti quanti possono andare a scrivere il proprio commento lì sotto, a parte che poi decide l'algoritmo quali mostrare e quali no, e quali no. Ed è chiaro che se tu sei un politico che in quel momento sta godendo di forte consenso, è chiaro che poi in un momento di crisi, insomma, raccogli consenso. Figuriamoci se l'algoritmo non andrà a privilegiare poi quelli che sono. Ovviamente ti fa vedere i commenti positivi, ti privilegia quelli. Quindi vabbè. Poi non ci sono giornalisti, fai la diretta Facebook, non c'hai i giornalisti tra i piedi. Ammesso poi, insomma, quanti giornalisti ci sono, quelli che veramente vogliono andare lì a fare delle domande critiche, insomma, si sta vedendo veramente poco da questo punto di vista. Comunque, ripeto, questi sono dei format, appunto. Quindi ci sono degli staff di comunicazione dietro questi politici che gli scrivono le cose. Una cosa che andrebbe notato nel modo di comunicare di De Luca è questo forte uso della metafora che lui fa. Lui usa queste metafore molto, molto colorite, molto forti, e lo fa poi per sviare l'attenzione. Lo fa in perfetto stile teatrale, soprattutto. E poi alla fine buona parte delle persone si ricorda di De Luca perché gli ha fatto ridere. Il problema è che quello mentre ti fa ridere poi ti butta dentro tutta una serie di robe repressive allucinanti. Cioè De Luca da questo punto di vista è un po' una via di mezzo tra Grillo, Berlusconi, Trump, il pupazzo Waldo di Black Mirror, ma alla fine un po' tutta la politica sta diventando questa roba qua, cioè no, è questa roba qua già da un po' di anni. Adesso si stanno estremizzando queste tendenze, meraviglioso anche il sindaco che poi si chiama pure lui De Luca, quello là di dov'è? Catania, mi pare. Cateno De Luca, che ha fatto quel video su YouTube, su Facebook, non ricordo, dove fa una sorta di imitazione di Mussolini. Ma il problema è che poi quella è una cosa, tra virgolette, seria. Vabbè, comunque, evidentemente. Per i pubblici di Facebook questo si meritano, insomma, questo è. Il focus specifico io lo vorrei fare su quello che secondo me è una sorta di orientalismo interno che fa De Luca. Mi spiego meglio. L'orientalismo è quell'insieme di pratiche discorsive che servono a distanziare l'altro, a costruire l'immagine del selvaggio, a costruire l'immagine di popoli sostanzialmente sottosviluppati. Per i quali poi è giusto che si va lì e li si domina, cioè l'orientalismo è servito in buona parte a giustificare il colonialismo, la dominazione del Medio Oriente, eccetera. L'orientalismo interno, nel caso nostro, vabbè, intanto c'è stato sicuramente anche nella genesi dell'Unità d'Italia, in tutta quella che è la grande polarizzazione tra il nord e il sud dell'Italia. Dicevo, De Luca appunto utilizza anche lui questo dispositivo discorsivo di orientalismo interno. Vi faccio l'esempio pratico, è quello della spiaggia, no? De Luca che cosa ha detto in relazione alle spiagge? Dice: è giusto fare le vacanze, è giusto pensare alle vacanze, però se tutti quanti volessero andare sulla spiaggia libera, allora la gente non rispetterebbe le regole, si affollerebbe, sarebbero uno addosso agli altri, eccetera, eccetera. Quindi devo chiudere le spiagge libere. E questo è esattamente appunto un orientalismo interno. Cioè De Luca dice ai suoi cittadini sudditi che loro sono esattamente come li dipingono gli stereotipi negativi, cioè sono delle persone brutte, sporche, cattive, che non si sanno comportare. E che quindi non devono utilizzare la spiaggia libera. E poi, utilizzando il bastone e la carota, che fa De Luca? Va ad attaccare le regioni del nord che dicono che vogliono riaprire, vogliono finirla col lockdown e dice: ah, voi non potete, non dovete finirla col lockdown, io altrimenti chiuderò la campagna. In questo modo lui dà l'impressione ai suoi follower di starsi sbattendo per loro. Però ci si dimentica poi tutto il resto. Quindi è un po' un atteggiamento da padre padrone. Ma vedi, il resto, un po' tutta la comunicazione di crisi del coronavirus si è giocata su queste grandi contraddizioni. Non lo so, l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che bisogna prendere un'ora d'aria, bisogna camminare, bisogna andare all'aria aperta, ma se tutti volessero farlo, allora no, non si può fare. Boh, ma perché? Cioè, solo in Italia in realtà non lo possiamo fare, negli altri paesi sì. Lo sport va bene, si può fare individualmente, ma a quel punto tutti vorrebbero correre e quindi lo dobbiamo proibire. Questa è schizofrenia, e vabbè, si può provare a decostruire questi dispositivi narrativi. Secondo me, per esempio, l'esempio della spiaggia che ho fatto su De Luca è perfetto Quando incontrate qualcuno che vi dice che De Luca fa ridere ed è bello, ed è interessante, dico: guarda di Crozza che è meglio, e ricordati che De Luca ha detto che non devi andare alla spiaggia perché sei un terrone e non ti sai comportare. Vabbè, ultimo stacco musicale, e dopodiché il programma finisce qui e non so se dopo ci sarà un altro po' di musica, probabile di sì. E ci vediamo col prossimo appuntamento che presumibilmente sarà su epidemia e post-verità. Ciao a tutti, ciao da Radio Neanderthal, qui è Stecca.
Mamma, mi dai le chiavi che devo andare? Ecco, sei appena ritornata a casa, esci di già! Ma io non lo capisco, non hai un po' di pensiero per i vostri genitori? Devo fare tutto io, la casa che le manda avanti! Sempre in giro, in mezzo alla strada, suonare il tamburo, la chitarra!